Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone, una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Quarta giornata, novella seconda. Narratore Pampinea. Citato un detto popolare su uomini malvagi che godono buona reputazione, Pampinea denuncia la ipocrisia dei religiosi, elencando le tante falsità delle loro parole e dei loro comportamenti, e racconta di un frate minore che godeva di grande reputazione a Vinegia. Costui, uomo di scelerata e corrotta vita, chiamato Berto della Massa, Massa Lombarda, a Imola ne aveva fatte tante che, non potendo proseguire nelle sue gherminelle imbrogli, si trasferì a Vinegia, d'ogni bruttura ricevitrice, cioè che accoglie ogni disonestà. Qui, mostrandosi preso da somma umiltà e più di qualsiasi altro buon cristiano, si fa frate minore e fecesi chiamare frate Alberto da Imola, fingendo di condurre una aspra vita di penitenza e di astinenza. E, pur rimanendo ladrone, ruffiano, falsario, omicida, subitamente, rapidamente, fu un gran predicatore divenuto, e, se del caso, si mette addirittura a piangere durante la celebrazione della messa. In breve, fra le prediche e le lacrime, riesce a adescare tanto gli viniziani da diventare curatore quasi d'ogni testamento, confessore e consigliere di uomini e di donne. Così facendo, di lupo era divenuto pastore, con una fama di santità superiore a quella di San Francesco. Ora avviene che Madonna Lisetta da Caquirino, giovane donna ingenua e sciocca, moglie di un gran mercatante allora nelle Fiandre, confessandosi da lui e da viniziana bergola, cioè chiacchierona, raccontando tutti i fatti suoi, fu da frate Alberto addomandata se alcuno amatore avesse. E lei, che è scioccamente tronfia della propria bellezza, contrariata, risponde: «Bella come sono, troppi ne avrei degli amatori se io ne volessi, ma io non mi faccio amare da uno qualsiasi. Quante sono belle come me, che sarei addirittura la più bella perfino in paradiso». Aggiungendo tante cose di questa sua bellezza che fu un fastidio a udire. Frate Alberto, per costei che sentia dello scemo, cioè che aveva della scema, dunque terreno per lui adatto, si accende subito di amore. Ma volendo intanto rispettare il suo ruolo, la riprende per la sua vanagloria, suscitando il risentimento della donna. Non volendo irritarla, egli conclude la confessione, rimandando ad altra occasione le sue lusinghe. Qualche giorno dopo il frate va da Madonna Lisetta e, messosi in ginocchio, le chiede perdono perché, spiega, la notte stessa dopo la confessione, mentre lui stava pregando, gli è apparso un giovane bellissimo con un grosso bastone che l'ha violentemente bastonato perché, gli dice, tu presummesti oggi di riprendere le celestiali bellezze di Madonna Lisetta, la quale io amo sopra ogni altra cosa. E gli rivela, questo giovane, di essere l'Agnol Gabriello, che potrà perdonare frate Alberto se prima sarà perdonato da Lisetta, se no tornerà a dargliene tante da renderlo disgraziato per tutta la vita. E poi, aggiunge il frate, mi ha detto dell'altro, che posso dirvi solo dopo che mi avrete perdonato. Sventata e priva di cervello, Lisetta godeva tutta, udendo queste parole, e verissime tutte le credea, convinta delle proprie celestiali bellezze, e quindi perdona il frate, sì, ma chiedendo anche di sapere ciò che l'angelo poi vi disse. Fattosi promettere assoluto silenzio sulla cosa, frate Alberto le racconta il resto, cioè che l'Agnol Gabriello è di lei tanto innamorato che vorrebbe stare con lei, ma essendo agnolo, per diletto di lei, dovrebbe venire in forma d'uomo. E basta che lei, Lisetta, dica quando e in che corpo di uomo possa venire e lui verrà. Lei, tonta e devota dell'angelo, e purché lui non le preferisca la Vergine Maria, è ben disposta ad accoglierlo in qual forma volesse. Il frate allora le chiede una grazia, cioè di far venire l'angelo nel corpo suo, di Alberto, così la sua anima nel frattempo starà in pace in paradiso. La donna acconsente, lieta di ricompensare così le busse subite dal frate. I due si accordano per la notte stessa e lei aspetta con impazienza, rallegrata tanto che non le toccava il culla camicia. Il frate, rifocillatosi ben bene per sostenere al meglio la cavalcata senza essere disarcionato troppo presto, travestito e con delle frasche, cioè delle cianfrusaglie, giunge nella camera di Lisetta. Questa, al vederlo, si mette in ginocchio, lui poi si corica con la divota e, essendo egli bell'uomo del corpo e robusto, con lei fresca e morbida, molte volte la notte volò senza ali, di che ella forte si chiamò per contenta. L'indomani Lisetta racconta al frate dell'Agnol Gabriello e di ciò che l'angelo le ha detto della gloria eterna e così via. E il frate risponde che lui a sua volta è stato nel luogo più piacevole d'ogni altro fino al mattino e dice «quello che il mio corpo si divenisse non so». «Era con me», ribatte Lisetta, «guardate sotto la poppa manca, ci sarà il segno di un mio grandissimo bascio che ho dato all'angelo». E in seguito frate Alberto, in forma d'agnolo, continua ad andare a trovare Madonna Lisetta. Ma costei, parlando un giorno con una sua comare, stupidamente orgogliosa della propria bellezza, si vanta di questo eccezionale amante, l'agnolo Gabriello, e, replicando all'incredula comare, aggiunge che l'angelo lo fa meglio del suo marito e che lo si fa anche lassù e che io gli paio più bella che niuna ne sia in cielo. Mo vedi vu? Vedete voi, capite voi? La comare, che non sta nella pelle, ragunatasi a una festa con una gran brigata di donne, loro ordinatamente raccontò la novella. Queste donne il dissero ai mariti e a altre donne, e quelle a quell'altre, e così in meno di due dì ne fu tutta ripiena vineggia. Ma tra quelli che ne sentono parlare ci sono i cognati di lei, Madonna Lisetta, i quali, senza alcuna cosa dirle, si posero in cuore di trovar questo agnolo e di sapere se egli sapesse volare, e più notti stettero in posta. Frate Alberto, che ha sentito qualcosa, va da Lisetta per sgridarla. Appena spogliato, sente rumori provocati dai cognati che l'hanno visto e, aperta una finestra, la qual sopra il maggior canal rispondea, affacciava, si gittò nell'acqua. Quindi si rifugia in una casa sulla sponda opposta e, raccontando delle fandonie per giustificare la propria nudità e l'orario, chiede soccorso all'uomo che è in casa. Costui, mosso a pietà, dovendo uscire per certi affari, lo mette a letto e lo rinchiude fino al suo ritorno. I cognati, intanto, trovano che l'agno il Gabriello, quivi avendo lasciate le ali, se ne era volato. Rimproverano aspramente la donna e poi tornano a casa. Spuntata l'alba, il buon uomo che ospita frate Alberto a rialto sente dire di come l'agno il Gabriello, scoperto con Madonna Lisetta, si sia tuffato in canale, sparendo. E allora capisce. Tornato a casa, dopo molte chiacchiere, si fa dare poi dal frate 50 ducati se non vuole che egli lo consegni ai cognati di lei. Siccome in seguito il frate vuole andarsene, il buon uomo lo convince a uscire approfittando della festa che si fa a San Marco, dove vengono condotti uomini travestiti da orsi o da uomini salvatici o altro per la caccia, cioè la caccia al cinghiale, che vi si svolge. E perché non sia riconosciuto dalle guardie dei cognati che lo cercano, lo ricopre di piume, mettendogli una catena al collo e una maschera. Ma intanto manda uno a rialto a far sapere che chi volesse vedere l'agno il Gabriello andasse sulla piazza a San Marco. E fu lealtà veneziana questa. Questa è la lealtà dei veneziani. Quindi, tenendolo per la catena, lo conduce fino in piazza, dove erano gente senza fine, mentre tanti chiedono «che s'è quel? Che s'è quel?». Lo lega a una colonna facendo finta di attendere la caccia. Poi, quando è massimo l'affollamento, a frate Alberto trasse la maschera, dicendo che ora fa vedere chi è l'agno il Gabriello, il quale di cielo in terra discende la notte a consolare le donne veneziane. Riconosciuto da tutti, frate Alberto viene offeso come ladro, imbroglione e ricoperto di lordure, di immondizie d'ogni genere. E così grandissimo spazio il tennero, a lungo lo tengono, finché, informati del fatto, giungono sei frati che lo vestono di una cappa, lo liberano e in mezzo al gran clamore della folla, infino a casa loro il menarono, al loro convento lo conducono, dove, incarceratolo, dopo misera vita si crede che egli morisse. Così costui, tenuto buono male adoperando non essendo creduto, creduto buono non essendo creduto di male agire, ardì di farsi l'agnolo Gabriello e di questo in uom salvatico convertito, a lungo andare come meritato avea vituperato, senza pro in vano pianse i peccati commessi. Così voglia Dio che tocchi agli altri come lui. È questa una storia di antica tradizione molto diffusa nel Medioevo. Boccaccio mescola diversi spunti, da Apuleio fino a un Lai di Maria di Francia, facendone anche un uso parodistico, per esempio, dello stilnovismo. La topografia di Venezia e gli inserti dialettali servono alla verosimiglianza del racconto, in cui emerge il giudizio fortemente negativo sui veneziani bergoli e infidi, vedi la lealtà veneziana, e sulla città ricevitrice d'ogni bruttura. Ne sono degni rappresentanti, per così dire, Madonna Lisetta, sempre accompagnata nel testo da termini che variamente ne ripetono e enfatizzano la vanità, la scempiaggine credulona, la chiacchiera irresponsabile, e il buon uomo, prima ricattatore e poi, infido, smascheratore di frate Alberto. Si possono individuare due nuclei, due parti della novella. La prima, comica, fino al divertente esito del fantasioso imbroglio del frate alla sciocca donna. La seconda, a partire dalla fuga, con l'inganno e poi lo smascheramento e lo scherno subiti dal frate. Così la figura del malvagio frate Alberto, con la sua ipocrisia e la sua immaginosa astuzia, finisce con l'assumere la veste di una amara sconfitta. Sono rispettati così sia il tema della giornata, amori che hanno avuto infelice esito, sia la scelta di una morale esemplificazione dichiarata all'inizio da Pampinea.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio. a cura di Walter Sigolo.